Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Oggi è il 23 maggio 2014, siamo alla puntata numero 14, come il numero di maglia del mitico Johan Cruyff, il Giro d'Italia come maglia rosa Rigoberto Urán, e questa puntata è dedicata al Festival di Cannes. Questo è Bar Traum Fabrik.
Bravo!
Grande! Grande!
Ci dovrebbe essere un problema al microfono, perché ti sento un po' gracchiante.
Ma il microfono è come sempre, non lo so, che problema c'è? Non lo so.
Ti sentiamo un po' metallico e un po' lontano.
Un po' metallico e un po' hard rock, devo dire la verità.
Adesso vi devo dire la verità, è che voi siete così astuti che non si riesce a farvela in barba.
Sveliamo questa ennesima pagliacciata del Bar Traum Fabrik, via.
Sì, io purtroppo questa sera ho un impegno in una bellissima festa di paese, la festa dei Rioni di San Martino in Campo, vicino a Perugia, una amena località dell'Interland perugino, e purtroppo non posso essere presente in diretta con voi, ma con il cuore e con l'affetto.
Però ti sostituirà degnamente Daniele Pampanelli che è appena arrivato.
Benvenuto.
Forza Cipressi,
dice.
Bene, Simone, bene. Allora, a questo punto ti salutiamo, ascoltaci, me l'immagino, ci sentiamo prossimamente e di nuovo con te la prossima settimana in studio.
Bene,
a presto.
Ci manchi tanto, Simone, ci manchi tanto.
Ciao. E niente, siccome Air Director, Simone Smith non c'è, ma in compenso non è arrivato neanche Air Director.
Se non sapete che cosa andare a vedere
Bravo.
Al cinema, non chiedetelo al cassiere, al ragazzo che lavora lì, ma chiedetelo a noi. E come devono fare, signor Lupus?
Non alzare di potere.
No, facciamo tutta la trafila. Allora, devono fare semplicemente, come direbbe il nostro Air Director, devono recarsi sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/bartraumfabrik, oppure leggere i tweet con hashtag bartraumfabrik, o twittare con hashtag bartraumfabrik, oppure scriverci a bar@t-fabrik.eu. Diciamo anche, poi ve lo spiegherà meglio il director, che siccome parliamo di Cannes questa sera, a Cannes dedicheremo anche le nostre canzoni, cioè per la precisione ai film e registi italiani che si sono distinti al festival.
Prima di snocciolare i contenuti, però, presentiamo il nostro parterre, perché siamo solo io e te, ma abbiamo degli ospiti di tutto riguardo questa
senza
sera.
Dubbio, lo avrei fatto
Sai che mi piace romperti i coglioni.
Sì, l'avrei fatto tra un istante. Infatti, con i nostri ospiti, che sono Daniele Pampanelli, appena arrivato con un casco di banane, chissà per chi. Poi abbiamo Marco Della Torre, che non ve li presento più perché ormai fanno parte del cast fisso. Benvenuto Marco.
Bravo.
E incredibilmente c'è anche una signora questa sera. nel Bar Traum Fabrik le quote rosa sono tipicamente bassissime, questa sera ce n'abbiamo
ma
una.
Ma sempre per la preferenza di genere che contraddistingue questa tornata elettorale.
E ci è venuta a trovare Chiara Di Giorgi, che fa la prima assistente alla regia e tra le altre cose ha lavorato
Incompresa
di Asia Argento. Benvenuta
Chiara. Chissà se è incompresa.
Oh, di che altro parliamo in questa puntata? Di tanti argomenti interessanti, freschi della Crozet, cominciando dall'unico film italiano in concorso, Le Meraviglie, della bravissima Alice Rohrwacher, che a me è piaciuto moltissimo, e anche a Laszlo, credo.
Assolutamente.
Passeremo poi a Maps to the Stars di David Cronenberg, uscito mercoledì scorso, e a Welcome to New York di Abel Ferrara, in streaming on demand da ieri. Tornerà finalmente il nostro uomo sul confine, che pare abbia anche lui visitato il Festival di Cannes, non lo so. Poi ci sarà anche Roberto Costantini, che sta tornando da Cannes, quindi arriverà direttamente qui in trasmissione senza neanche fare una doccia, e ci racconterà come è andata la presentazione del suo corto. Non mancherà ovviamente il professore. Ma prima una veloce occhiata al box office.
Senti, prima posso dare una notizia prima del box office?
Vai.
Perché oggi è stato un giorno anche interessante, perché il cinema italiano presente a Cannes ha riscosso subito il suo primo award. È stato premiato nell'ambito della Cine Fondation, credo che si dica così, Cine Fondation, che è una sezione del Festival di Cannes dedicata ai corti realizzati all'interno delle scuole. Ogni anno vengono vengono selezionati 26 cortometraggi che vengono inviati, selezionati a loro volta all'interno delle scuole più importanti di cinema al mondo, dalla NIU al Centro Sperimentale per l'appunto. E quest'anno, terzo premio, se l'è aggiudicato un nostro conterraneo di cui non ricordo il nome.
Grande.
E vabbè, però ci dici i dati del box office, risoleo, visto che non c'è Simone Smith, molto
Simone
in fretta
Smith.
Perché
comunque
Simone
si
Smith.
Chiama lui si chiama Fulvio Risuleo e il film si chiama Lievito Madre.
Grande,
speriamo di vederlo presto.
Però scusa, terza posizione in realtà è ex equo,
dunque sono quattro. Andiamo ai dati del box office, perché ieri, giovedì 22 maggio, sono usciti X-Men, che è un film che sicuramente sbancherà il botteghino
e che vedremo presto,
ed infatti 393.000 euro solamente nella prima sera di programmazione, ovviamente uscito con un numero esiguo di copie, 600 sale circa.
Però 650 euro
media schermo, da 650 euro. Al secondo posto c'è il tuo amato Godzilla,
tuo amato,
di Gareth Edwards, con 114.000 euro, che però è primo nella classifica essendo uscito anche la settimana scorsa, dunque è stato il campione di incassi della settimana. E poi, stranamente, perché il film è stato molto molto discusso, dietro troviamo Grace di Monaco, che è dello stesso regista del film bellissimo con Marion Cotillard, su Edith Piaf, Olivier Dahan, uscito la settimana scorsa, e al terzo posto con 50.000 euro incassati solamente giovedì. Le uscite di Cannes: Maps to the Stars di David Cronenberg è sesto, 24.000 euro, 274 sale, una bellissima uscita, e Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, che ha incassato solo 15.000 euro, è settimo, però le sale sono molto poche rispetto agli altri. Secondo me
solo
crescerà.
Lo speriamo, perché lo merita veramente. Due minuti due per dirvi che cosa pensiamo di Godzilla, ovvero che ne penso io, perché mi sa che sono l'unico che l'ha visto. Qualcuno di voi ha visto Godzilla?
No,
Laszlo continua a dire il tuo amato Godzilla. Io mai stato fan di Godzilla, sono andato soltanto perché avevo letto un interessante tweet del nostro amico Giacomo Calzoni, che dice che abbiamo letto in trasmissione l'altra volta. Godzilla parla, io quello del 98 non l'avevo visto, mi dicono che fosse una porcheria immonda. Inizia nel 1999, quando uno scienziato viene coinvolto in un incidente a una centrale nucleare per via di scosse sismiche e un ignoto segnale elettromagnetico, e trascorre i successivi 15 anni a cercare di spiegare quanto accaduto. Nel 2014 finalmente ci si rende conto che il tutto era dovuto al risveglio di mostri terrestri che chiamano muto, cioè organismi terrestri non identificati, massivi, acronimo. E tra questi c'è anche il nostro Godzilla, che però è alla fine si vedrà che non è così malvagio come si vuole immaginare. Cosa c'è di buono in questo film? Prima di tutto che Godzilla è splendido, è fatto benissimo nelle due o tre scene in cui si vede, perché si vede molto poco.
Anche perché non entrava nell'inquadratura.
No, ho letto che nel 98 erano state fatte delle cose terribili per il risparmio, tipo nasconderlo dietro ai palazzi, questo Godzillone. Questo qua, in questo in realtà è stato fatto tutto molto bene. È più una cosa voluta, insomma, perché c'è questa.
Possiamo ricordare nel 98 il grande crimine della reinterpretazione di Puff Daddy del pezzo di Jimmy Page.
Mamma mia.
Ricordiamolo veramente con
un secondo di silenzio.
Esatto. Comunque. Poi diciamo che c'è questo richiamo alle catastrofi reali, cioè sia naturali che non, si avverte molto il link con Fukushima, con gli tsunami in Oriente, insomma, e dà una certa angoscia questa cosa. E c'è il richiamo allo spirito originario del Godzilla, di quello che mi dicono, di quello che ho letto, della natura violentata dall'uomo che genera mostri in un certo senso. Un'idea che era nata negli anni 50 nel Giappone post Hiroshima, insomma, con i segni della bomba.
Ma, insomma,
dopodiché,
il film ti è piaciuto?
Il film mi è piaciuto. Il film, come diceva, io sono d'accordo con Giacomo Calzoni nel dire che effettivamente, pur essendo un blockbuster, è superiore alla media di questo genere di film, ha delle trovate intelligenti, eccetera. Detto questo, io non sono un Marvel addict, come lui diceva, i Marvel addict si dispiaceranno, però devo dire la verità.
Anche se non vedi l'ora di andare in sala a vedere X-Men.
Ah, X-Men sicuramente. Anche se ammetto però che, al netto di cazzatone varie che ci sono in entrambi i film e performance attoriali alte e basse che ci sono in entrambi i film, mi sono divertito più a vedere Capitan America, devo dire la verità, però non me ne voglia Giacomo.
Vabbè, è una roba,
va bene, velocemente adesso
passiamo un pezzo velocissimo,
senza un minuto di pezzo, non lo annunciamo. Diciamo solo che
vediamo se lo riconoscete, perché è un tratto da un film che ha cambiato la storia del cinema.
e tra poco parliamo del film di Alice Rohrwacher. Buon ascolto.
Speciale su Cannes.
Wow, questo speciale su Cannes inizia appunto con Herbie Hancock e il tema di Blow Up. Blow Up, film meraviglioso, uno dei film più belli forse degli ultimi 50 anni di cinema, realizzato nel 1966 da Michelangelo Antonioni, con il quale ha vinto la Palma d'Oro nel 67. Da lì in poi il cinema sarebbe cambiato, perché Blow Up è un marchio insomma, avete capito quello che volevo dire? Godetevi.
Ci siamo capiti. E il cinema cambia costantemente, e cambia in meglio grazie ad Alice Rohrwacher, che ha sfornato il suo secondo film, secondo me ancora migliore del primo. Io sono rimasto veramente stregato da questo film, che è uscito ieri, Le Meraviglie, in concorso a Cannes 2014, e con attori più o meno sconosciuti, tranne la sorella.
Sì, presi
Alba.
Quasi tutti per strada, tranne Sam Lewick.
Come dici?
E anche Monica Bellucci.
Monica Bellucci. Tra l'altro, altro merito di Alice Rohrwacher, che per la prima volta Monica Bellucci non sembra un cane impagliato, e non ci è riuscito neanche Garrel, incredibilmente.
Senti, posso dire una cosa subito, per almeno la diciamo al volo, poi dopo ci racconterà la sinossi del film. Io non so se questo film vincerà premi, è un film che sarà importante, però è un film che ci dà la conferma di una cosa: Alice Rohrwacher è una grandissima regista. E da che lo vedo questo? Io, come tutti gli altri, dalla maniera in cui dirige gli attori, perché lei riesce a lavorare con attori sconosciuti, presi dalla strada, così si dice, non professionisti, e riesce a farli recitare, vero, come dei grandissimi attori, in dei ruoli mai scontati, mai facili.
Esatto.
Era riuscita con Corpo Celeste, un film straordinario, dove tutti gli attori che componevano l'entourage, no, del
erano
cast
del paese,
sì,
no?
Erano tutti sorprendenti. In questo film si conferma, vuol dire che non è un caso. Lei è una grandissima regista.
Devo dire che effettivamente la resa di questi attori è ottima, è perfetta. A me, lui, il padre, mi è piaciuto tantissimo, nonostante reciti in un italiano strano, perché è tedesco.
Sì, perché non è tedesco. Addirittura leggevo un'intervista di Alice in cui diceva: ho voluto creare, insomma, un personaggio che non parla bene l'italiano, non parla bene il tedesco, non parla bene il francese. Un apolide, infatti lui è belga di origine. Ah. Però insomma, era
belga, si chiama Wolfgang, però. Ah, il personaggio è tedesco.
Lui si chiama Sam.
Però il personaggio è tedesco.
Il personaggio è tedesco, però insomma, ha voluto sostanzialmente raccontare la storia di un uomo che si è fatto sulla strada, che si è fatto con le sue esperienze, dove non è escluso che abbia studiato, lei dice, l'italiano in una scuola o l'abbia imparato nei campi. Questo non lo sappiamo.
Non è dato a saperlo. Arriva intanto Harry Rector, benvenuto, ti aspettavo.
Un applauso. Applauso per il ritardo.
Allora, di che cosa parla questo film? Questo film racconta una storia ambientata nel passato prossimo, negli anni 90, direi. No, è evidente che negli anni 90 da varie
dalla
cose.
Colonna sonora.
Dalla colonna sonora. E poi devo dire che secondo me c'è dell'autobiografico, perché viene da pensare per varie cose che sia un richiamo alla storia personale.
Storia personale,
però, ad ogni modo, diciamo, ambientato negli anni 90, questa famiglia. Abbiamo
diretto
col cellulare acceso.
Se vuoi puoi anche rispondere.
Incredibile, poi magari ci fai sentire come sta. Diciamo, c'è questa famiglia di un po' atipica, nel senso che sono marito, moglie, compagna, non sappiamo, con quattro figlie. una ospite in casa, amica del padre, o anche lei tedesca come il padre, alla quale la famiglia poi si aggiunge un altro personaggio in seguito. In sostanza vivono in campagna, in un luogo non ben identificato, probabilmente Bassa Umbria, Alto Lazio, probabilmente diciamo la zona di
Toscana,
cui
all'Erona,
la zona di cui originale, da cui viene Alice Rohrbacher. Sostanzialmente vivono in campagna, allevano api, producono miele e diciamo sono sostanzialmente sfuggiti alla società, un po' per scelta probabilmente. Poi
sì, il contesto è tipico dei post-sessantottini, le famiglie post-sessantottine che magari dalle grandi città, dalle grandi metropoli, dopo l'ondata rivoluzionaria nel periodo del riflusso, si sono trasferiti nelle periferie italiane, perché allora l'Italia era una terra meravigliosa da esplorare per certi versi, soprattutto le campagne abbandonate in quel periodo verso l'urbanizzazione forzata delle grandi industrie, si trasferivano per cercare di proseguire la loro battaglia politica
fallita sulle strade, in un certo senso fallita nelle città.
Quello che sono riusciti a fare, probabilmente questo ce lo racconta molto bene Alice nel suo film, conoscendo bene la materia, essendo figlia in questo autobiografica sì di questa esperienza. Lei è nata addirittura in una comune, se non ricordo male, sia lei che la sorella sono nate a Firenze quando i genitori vivevano in una
Fiesole
comune,
in una
comune.
Tra l'altro vi consiglio, adesso mi ha fatto venire in mente,
però volevo dire quello che sono riusciti a fare,
te lo faccio dire, no, è un inciso, un breve inciso, se no mi scordo, di leggere questa bella intervista di Alice Rohrbacher, anzi questo bell'articolo di Alice Rohrbacher sullo straniero di Goffredo Fofi, di maggio, perché è veramente bella e racconta molto di questo
Corriere
film,
della
l'ha ripubblicato parzialmente,
è molto bello, lo trovate integrale anche in Minima et Moralia, che è il blog diciamo di Minimum Fax, che ruota anche attorno al gruppo, all'editoriale dello straniero.
Ma prego, ti ho interrotto.
No, dicevo, quello che sono riusciti a fare queste famiglie è sicuramente una battaglia allora assolutamente inedita con quelle che erano le popolazioni che vivevano quella realtà stabilmente, ossia i nativi, gli indigeni delle terre umbre, toscane e quant'altro, ne conosciamo molti che ancora vivevano d'agricoltura, una battaglia per la difesa del territorio, per la tutela del territorio, a cominciare dall'abbandono dei pesticidi. Sembra una cavolata, però è fondamentale, se voi immaginate nella vita di un apicoltore, poter far vivere le sue api in un ambiente, poterle far mangiare polline di fiori che non siano trattati chimicamente. Sembra una sciocchezza, ma non è. Dunque diciamo che dall'apicoltore forse questa battaglia più di altre è venuta fuori, è emersa, e è un po' triste pensare che sono stati gli stranieri in Italia a contrastare un po' la battaglia. C'è una bellissima scena del film in cui il contadino ingenuamente dice: ma ce lo danno al consorzio,
quindi va bene, gli davano un pesticida,
ce lo danno al consorzio, il consorzio
che avvelena le api,
che nell'immaginario collettivo è quella struttura che ha sostenuto la tradizione, la cultura contadina, e invece è un qualcosa che uccide, come antiparassitari e prodotti chimici che dovrebbero essere aboliti. Su questa cosa qui, partendo da questo espediente forse narrativo, Alice ci fa un affresco antropologico di quella che è la nostra terra, una terra dove per anni sono stati più importanti le tradizioni medievali o etrusche, in quel caso essendo nella zona di Bolsena. Con me sfonda una porta aperta, perché io sono adesso mi odieranno ancora di più, però io odio tutte le rievocazioni medievali, qualsiasi esse siano.
Quello che dice Alice Rohrbacher a questo proposito nell'intervista è quanto segue: prima si è cercato di distruggere tutto ciò che era cultura, le piazze, le siepi, le biblioteche, i piccoli cinema, i teatri di provincia, i circoli e tutti i luoghi di ritrovo e di scambio, per poi trasformare in cultura tutto quello che restava, tutto quello che era innocuo, il mangiare, a bocca piena si parla meno, e il passato remoto. Che pericolo ci può essere nel teatro etrusco? Ecco, questo riassume.
Questo è il senso. E infatti è grottesco vedere magari tutti questi contadini vestiti da, non lo so, da medievali, penso a Montone o altre zone dell'Umbria, adesso mi sto facendo tanti
Bevagna.
Nemici, Bevagna o che sia, cioè nel senso, manifestazioni che dal punto di vista storico hanno anche una tradizione, una valenza culturale, ma che sostanzialmente sono specchietti per l'allodole turistici, che funzionano a meraviglia, tant'è che la nostra cultura e soprattutto il nostro caro amico fotografo Steve McCurry, esatto, ha raccontato in maniera esatto, impeccabile, meravigliosa, ecco, cogliendo al cuore sì, l'umbritudine.
Averto un filo di ironia.
Detto
no,
questo,
invece la sua fotografia è bellissima. Allora,
Alice ha una caratteristica, secondo me, che la distingue da tutto il resto del cinema italiano. Non segue le mode, è libera. è riuscito a trovare questo binomio artistico meraviglioso con un produttore illuminato che è Cresto Dina, che è produttore, l'abbiamo detto altre volte, penso solamente all'Intervallo per citare uno dei film che ha prodotto lui, che vive della stessa libertà, e questo produttore è riuscito a sostenere e a incentivare la creatività di un'autrice che, partendo dalla questione della riforma agraria e da quella che è la condizione degli agricoltori in Italia, ha fatto un affresco del nostro paese, un affresco di una cultura, un affresco di delle stagioni, della terra, di un'educazione sentimentale all'interno di questo contesto, secondo me meraviglioso. È un film meraviglioso che emoziona, è un film politico che parla di resistenza. E
stasera sono tutti film politici,
tutti film politici,
e come ha detto il nostro Laszlo, legati da un film,
da un filo rosso. Resistere al capitalismo è fondamentale, e questo Alice lo fa con i suoi film completamente liberi, delle scene surreali meravigliose inserite in un contesto iperreale. Non lo so che dire,
a me godetevi, ha ricordato, lo dicevo ieri a Laszlo, l'effetto che mi ha fatto un po', ma è qualcosa in più, però il richiamo che ho avuto è stato a quei film del realismo francese visti negli ultimi anni a Venezia, tipo La Belle Vie o L'Apprentice, che mi erano piaciuti tantissimo.
Ti ricordo quello bellissimo sui pescatori,
anche quello, bravo, che non mi ricordo però come si chiamava, quindi era, non interesserà
attori,
chi ci
ascolti, ma Alix de la Porte la regista,
è il momento
Angèle Etony,
bravissimo,
bravo bravo Angèle Etony.
Una banana per Torre.
Dagliene due, così una la mangia.
Io infatti mi sono sorpreso di questa cosa imprevista.
È
un casquet,
un casquet.
Cioè, in un bar raramente.
Senti, entrano... ma perché invece non ci visto che sei appena arrivato?
Ah, chiudiamo sul film? Abbiamo chiuso? Sì, allora ricordiamo semplicemente che martedì 27 maggio Alice Schorvacher sarà al Cinema Zenith. Mi dicono, io non me ne sono ancora accorto, verificheremo, che il Cinema Zenith è presente nei titoli di coda del film con un ringraziamento. Probabilmente perché è stato
probabilmente a te
perché no, perché il Cinema Zenith è stato luogo grande dove si è svolto, si sono svolti parte dei casting per trovare gli attori qualche mese fa,
e dunque, è una qualità,
credo che sia un ringraziamento dovuto. Detto questo, noi prendiamo questo ringraziamento, che si ci sia stato oppure no, con il doppio dell'orgoglio, perché Corpo Celeste è un film che abbiamo presentato in tempi non sospetti.
Sì, andatelo a vedere al Cinema Zenith martedì con l'autrice.
Mentre non so cosa avete detto sulla colonna sonora di oggi in mia assenza. Cosa vi siete permessi di dire?
Lancia il pezzo e poi te lo dici, ti aggiorniamo, sì, così dirai che quello bello che c'è da dire dopo.
Allora, lancio un pezzo che divenne ben noto nel 69. Certo, è questo qui. Fammi cenno quando faccio partire. Facciamo radio verità. Facciamo questo.
Niente,
posso stringere la coscia?
È un mese che glielo dico tutte le volte.
È appunto perché ti faccio sempre il cenno.
Vai,
comunque,
cenno.
Abbiamo tirato fuori alla colonna sonora di Mio fratello figlio unico un pezzo che, appunto, dicevo, è divenuto celebre nel 1969. In
partiamo
una
col
versione,
pezzo che voglio mangiare la pizza, per favore.
Col cenno, questo andava bene. In una versione che non è quella originale, ma che è quella che forse è piaciuta più agli italiani e che piace ancora agli italiani. Ve la lancio? Lei è Nada e questo è Ma che freddo fa.
L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso, com'era.
Und jetzt weiter mit dem Spezial zu Cannes, Traumfabrik.
Doveva rientrare l'Aslo, ma purtroppo ha la bocca, piena di pizza.
Quindi, in altre faccende, affaccendato. L'orario è.
Nessuno vuole. Ma chi l'avrebbe detto che l'Aslo è anche così bravo a fare la pizza?
Ringraziamo la nonna Maria.
Fatta la nonna Maria.
Sempre sul pezzo la Maria. Brava.
L'ha fatta la nonna Maria. E ieri è uscito nei cinema anche il nuovo film di David Cronenberg, ovvero Maps to the Stars. Anzi, è uscito l'altro ieri, perché
Marco, abbiamo posto il trailer,
posta il trailer, visto che non abbiamo tempo di mandarlo. E questo film, diciamo, vede tra gli attori Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, più vari camei.
La Newton, no, lei come si chiama? Olivia, no, mi viene Olivia
Newton-John, no. Non saprei.
Olivia White.
Laszlo, la sinossi di questo film.
Questo film è...
Se c'è da fare una sinossi, perché è un po'... da fare una sinossi.
Semplicemente dal titolo, Maps to the Stars, è la strada per le stelle, che in questo caso...
Solo che Maps vuol dire mappe, no?
Ok, va bene, io lo traslittero in italiano per comprendere. La mappa per le stelle,
sì,
ossia l'indicazione che ci porta alle stelle. Quali sono le stelle in questo caso? Sono, qui si allude molto chiaramente alle mappe tipiche hollywoodiane, dove appunto si fanno questi tour seguendo la mappa di villa in villa, di casa in casa, di cancello in cancello molte volte, perché non si vede assolutamente niente, dove si racconta che in quelle ville vivano o abbiano vissuto star dello Star System, per l'appunto attori e quant'altro del mondo fatato di Hollywood. Entriamo in questo mondo in una maniera assolutamente... Olivia Williams, l'attrice, giustamente. Entriamo in questo mondo in una maniera nuova, non troppo, però sicuramente con la tensione di un horror, e per la prima volta entriamo in questo mondo con la tensione di un horror, pur non vedendo niente di,
niente di
horrorifico, se non nell'esistenza di questi attori.
Beh, sì, di orrore ce n'è parecchio.
Cronenberg prosegue forse il percorso iniziato tanti anni fa nel raccontare le deviazioni e raccontare le divergenze dell'esistenza umana. In questo caso lo fa in maniera non troppo dissimile da quello che è stato il suo racconto sul capitalismo, Cosmopolis, il suo penultimo film, precedente film, è legato a questo, un doppio filo simbolico,
sì,
nell'attore,
lì si parla, quello era
nell'attore guidato,
York,
e in questo caso attore guida,
lì attore guidato, qui attore guida,
lì si parlava di
delle deviazioni della finanza, qua si parla delle deviazioni dello show system,
i due
scusa,
grandi business statunitensi, cinema,
perché sei già partito, se no ti dobbiamo sparare. L'abbiamo visto solo io, Laszlo, anche questo.
Beh, sì. Non andate al cinema, ragazzi,
andate al cinema.
Che cazzo venite a fare
qua? Io vengo qui solo per contraddire.
Comunque, la famiglia Weiss si fa strada nell'assolata California del Sud, soldi, sogni, fama, invidie, desiderio e qualche fantasma, in questo caso rappresentato da Mia Wasikowska, la sorella del protagonista maschile.
Poi ci sono anche altri fantasmi.
E del protagonista di questo sistema mediatico, che appunto il giovane attore, di cui non ricordo assolutamente il nome, per fortuna, orribile.
Orribile.
Orribile, un mostro.
Diciamo che
si chiama Evan Bird,
sì,
Evan Bird.
Diciamo che
lei è la stessa che ha fatto anche Trex.
Lei è la stessa che ha fatto
Wasikowska,
Trex,
sì, ha fatto varie cose. Ormai la trovi,
Stoker,
è la nuova faccetta giovane di Hollywood. Io ci ho trovato dei toni inquietantemente alla Lynch, specialmente in alcune cose. Questo ragazzino, il personaggio, è un po' sui personaggi deformi alla Lynch, insomma. C'è Laszlo sgranocchia, è il mio momento.
Vai.
Allora, no, c'è sicuramente lo stile di Cronenberg. Diciamo che la critica mediamente è stata molto impietosa con questo film.
La critica italiana, però.
No, non solo italiana.
Sì.
Se vai a vedere su Rotten Tomatoes, che raccoglie un po' le recensioni statunitensi, ha un rating sul 53-54% di recensioni positive, il che insomma è piuttosto basso. Che dire, io a me la cosa che mi ha convinto appena uscito, diciamo, mi interrogavo un po' su certe cose, avevo dei dubbi. Il giorno dopo, cioè, è sopravvissuto alla notte, il senso di disgusto e di ribrezzo e di inquietudine che danno certi aspetti di questo film, quindi questa cosa mi ha convinto parecchio.
È un film molto bello. È un film molto bello nel trattare questo, cioè, nel senso, immaginatevi le crisi, gli isterismi e le sofferenze e la vita degli attori, che a noi sembrano ridicoli, visto che li immaginiamo queste persone straricche vivere nel benessere, quando lui ce le racconta, forse per la prima volta, drogati, depressi, pieni di incubi, che cercano di uccidere i loro avversari. C'è una scena inquietante quando la protagonista Julianne Moore, che è in lizza per un ruolo,
scopre che questo ruolo le è stato affidato in virtù di un evento tragico,
di un lutto pazzesco
e lei si mette a cantare, a saltare.
Comunque, io ho trovato un pezzo di intervista a Cronenberg che, tra le altre cose, dice che questa sceneggiatura l'aveva colpito, e secondo lui è particolarmente bella per l'attenzione che riesce a creare tra satira e un senso di realtà molto intenso.
È vero,
ovvero, questo, diciamo, dualismo tra ciò che può sembrare quasi forzatamente comico o grottesco e quello
è un film a metà tra Viale del Tramonto, che consiglio assolutamente la visione perché è uno dei film più grandi della storia del cinema, e Canyons di Paul Schrader, che è esattamente all'opposto, perché è un film brutto, sconnesso, insostenibile, però meraviglioso nel suo raccontare la catarsi dello Star System. Il cinema è morto, sostanzialmente è questo l'anatema con il quale usciamo dalla visione di questo film.
Come ha detto il director, c'è anche della satira, ci sono anche dei momenti che strappano il sorriso, però sempre tutto condito da questo filo di orrore,
luttuosità latente,
questo mare di abiezione morale nel quale sguazzano tutti e poi fanno i conti con la propria coscienza.
Per
sotto
fortuna
forma
c'è
di apparizione,
una liberazione totale, che forse è l'unica immaginabile, no? Nel
quando
senso...
caca Julianne Moore, no?
Sì, effettivamente.
Perché c'è anche questo, signore, inquietante.
La liberazione totale, sì. No, ma è un film molto molto bello. È un film che purtroppo non concede molto spazio allo spettatore. Dovete stare lì, guardarlo e aspettare il giorno dopo se vi arriva, come è successo al nostro Lupus, oppure no, perché è un film impietoso da questo punto di vista.
Può anche irritare, quindi
molto, finché non piacerà. Se tu vai fuori dalla sala e chiedi, tutti ti diranno
a molti non è piaciuto. Va bene,
è Cronenberg.
Nel dire che, sentite, silenzio tutti, fate un attimo di silenzio, sentite questa musichetta di sottofondo, non l'abbiamo detto, grazie al suggerimento di Laszlo, tutte le basi di oggi sono tratte dalle musiche di Nino Rota per La Dolce Vita, quindi abbiamo fatto questo omaggio.
Un applauso al maestro. Come dice, come ha detto, come ha avuto modo di dire Muccino Gabriele in questi giorni di polemica sul suo Facebook,
che c'è...
quanto ci manchi Federico, mi dispiace.
Ascolta, Muccino Gabriele c'è salito tantissimo in classifica tutti con la sua polemica sul doppiaggio,
e soprattutto a Selvaggia Lucarelli,
e soprattutto a Selvaggia. Ma va bene,
mi è piaciuta molto la grammatica usata da Muccino,
ma anche la Lucarelli.
La Lucarelli è stata veramente imbarazzante. Comunque, bando alle ciance.
Ho pensato che fosse di Repubblica, infatti, leggendolo.
No, era del giornale, no?
Era del giornale.
Foglio.
Bando alle ciance, un po' di musica ancora. Tra poco parliamo di Maps.
Grande musica.
Grande. Tra poco parliamo di Welcome to New York di Abel Ferrara. E vi racconterò anche un aneddoto su Abel Ferrara vissuto in prima persona. E adesso ci sentiamo questo pezzo di Stevie Wonder che si intitola Super.
A volume alto!
Bartram Fabric. Superstition.
zucchero, Sergio, lo senti?
Von Bar Traumfabrik.
Questo era l'immenso Stevie Wonder con la sua Superstition, e era il nostro piccolo omaggio a Bertolucci, che nonostante, sì, nonostante sia stato uno degli uomini diciamo più legati a Cannes, alla fine questa palma l'ha presa alla carriera, per cui abbiamo scelto di omaggiarlo con questo brano che è nella colonna sonora di Io ballo da sola.
Ma scusa, un omaggio a Bertolucci nel senso che è riferito a qualche scena in particolare?
No, no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Grande.
Ah, ecco. Mi sembrava,
Lupus, stai avanti.
Così,
comunque dicevamo,
abbiamo un mazzo di rose, non so.
Comunque dicevamo, brava, che si parlava di Welcome to New York.
Si
giusto?
Parlava di Welcome to New York.
Welcome to New York.
Allora, Welcome to New York è uscito ieri anch'esso in Europa, anzi no, mercoledì notte a mezzanotte c'è stata la prima in streaming su My Movies. È un film che in Europa non uscirà nei cinema perché hanno scelto solo la piattaforma di streaming.
Dicono loro così, quelli della Wild Bunch, che data l'attenzione mediatica che c'è su questo film, che avrebbe portato, vedremo poi se i dati li confortano in questa analisi, quasi 20 milioni di persone al cinema, era un fenomeno ingestibile e solo la rete avrebbe potuto contenere questa fame di Welcome to New York.
E vediamo se viene fame anche a voi, perché vi facciamo sentire un attimo il brevissimo trailer di 50
secondi.
Ci sono
secondi. Dei grugniti?
Non, sì, forse sì, sentilo un po' anche tu, vai.
Vuole dirmi qual è il suo problema?
Ma lei non legge i giornali? Non guarda la TV. Ciao.
Quindi non mi vuole dire qual è il suo problema?
Ho fatto il possibile per cercare di capirti.
Alla fine direbbe che ne è valsa la pena.
Sì, ne è valsa comunque la pena.
Mi dici una cosa? Perché passi il tempo a scopare?
Beh, cosa dovrei fare? Giocare a golf?
C'è qualcuno? Pulizie!
Lo sai chi sono?
Ecco, lo sai chi sono, lo sai, non sa chi sono io. Questo film di cosa parla? Allora, che è ispirato.
Una citazione dal famoso Marchese del Grillo, mi pare.
Esatto,
no?
Grande.
Allora la potevi mettere.
È ispirato dichiaratamente, non ce l'ho, è ispirato dichiaratamente o quantomeno palesemente alla vicenda di Dominique Strauss-Kahn, un banchiere del Fondo Monetario Internazionale, lo sapete tutti, accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una donna delle pulizie dell'albergo in cui alloggiava a New York nel 2011, se non sbaglio. Il caso è stato poi archiviato in sede penale, ma è stato dato un cospicuo risarcimento in sede civile, quindi la cosa fa pensare che sia stata un po' messa a tacere.
Tu sei riuscito a leggerlo?
La cosa all'inizio, devo dire che ero già spaparanzato sul divano, si stava collegando, ha perso un po' di soluzione.
No, beh, spieghiamo tutto, perché anche noi l'abbiamo visto in streaming.
Diceva, comunque il senso era che i personaggi non sono reali, ma si ispira a vicende reali, ma i personaggi non sono
e
reali.
E poi ti introduce al mondo del film con quella piccola intervista.
C'è un'intervista di Depardieu, che è il protagonista, interpreta lui questo personaggio che in realtà nel film si chiama Georges Devereaux, però è evidentemente Dominique Strauss-Kahn. Lo interpreta molto bene, una delle migliori interpretazioni da diverso tempo, e spiega lui, insomma, la sua dichiarazione di intenti, diciamo, non ve la svegliamo, diciamo, vedetevelo, insomma. Però ecco, il film è piuttosto, diciamo, la prima mezz'ora lascia un po' perplessi, perché è un continuo amplesso, diciamo, cioè, sì, anzi non
è,
solo
non è piaciuto a Mereghetti per niente che l'ha massacrato per questo motivo qua.
Ma ti devo dire la verità, a me l'inizio ha fatto, perché per mezz'ora non vediamo altro che i suoi eccessi,
no?
I suoi appetiti onnivori, insomma, ecco. Però andando avanti, diciamo che ha il suo perché. In realtà non è, si rischia l'equivoco di pensare che sia un biopic, una cosa che racconta quella storia. In realtà prende spunto, secondo me, da quella storia per raccontare un po' un archetipo del potente, intoccabile.
Questa parola mi piace.
Te piace? Ma come parla?
Archetipico.
Archetipico.
Mi piace molto, perché ho trovato oggi su Facebook una recensione volante di un giovane ungherese che si chiama Laszlo Kovacs.
Sì. Vai, allora, se Laszlo, dovete sapere che scrive i tweet e poi li legge masturbandosi.
Wow.
Per rimanere in tema,
c'ho la sindrome di Marino Bartoletti, che non so se avete mai visto quel personaggio, quel giornalista televisivo che ogni volta dice delle cose intelligenti e poi dopo ti guarda con quello sguardo sornione e dice tra sé se si ripete, e senti qui che ho detto?
No, il Perugino.
Perché Perugino, certo.
È fantastico, è un tuttologo meraviglioso. Allora, Welcome to New York è l'archetipo di un cinema, come diceva appunto il nostro amico e compagno Lupus Yonderboy, veloce e bulimico come la finanza che ne muove l'esistenza. Abel Ferrara indaga l'autoestinzione di un certo genere umano, perso in un orgiastico grugnito che non distingue l'uomo dalla bestia. Cinema o barbarie, verrebbe da dire, perché è quello che perché quello che è dentro lo schermo ci ricorda ciò che è al di fuori ed è prossimo ad un ultimo giorno sulla Terra, un Last Day on Earth, che era il precedente film di Abel Ferrara che raccontava appunto la fine del mondo. E ovviamente questo è un cinema che non è così slegato a Maps to the Stars come alle Meraviglie, diciamo che sono tre aspetti dello stesso
capitalismo. Se vogliamo, possiamo dire anche della società moderna,
la colpa è del capitalismo,
sempre i coglioni con questo capitalismo, che va siamo bene, tutti d'accordo.
Intervenga.
Mi è venuta una voglia proprio di guardarla.
Guarda, è un film secondo me bello, molto molto bello, devo dire, nonostante anche questo è un film difficile, complesso, come
anche se
c'è un'ora di sesso,
no, mezz'ora
di nudità
c'è anche un'altra.
Vabbè,
cosa
ce vanno.
la nudità di Depardieu è abbastanza faticosa da
gestire, come dire,
è mastodontico,
questa presenza onnivora, no?
Sì, ma è vero,
devasta lo schermo e chi lo,
ragazzi, se volete accordarvi su che è un bar,
poi probabilmente
siamo
in Italia,
lieti che parliate, ma parlate di qualcosa, non dei popcorn,
come diceva Chiara. Probabilmente in Italia, dove abbiamo vissuto fino adesso l'erotomania, come cavolo si chiama, la malattia stessa del nostro presidente beneamato Silvio Berlusconi,
grandissimo,
un sex addicted, come dire,
al contrario in Francia c'è una.
Sì, appunto, per noi non è sconvolgente.
Ma anche da quanto detto, anche in Francia riguardo a Strauss-Kahn, il suo libertinismo era ben noto e tollerato, diciamo, anzi visto anche in un certo senso in maniera positiva in Francia.
Ma al di là del libertinismo, qui stiamo parlando di malattia.
Sì, stiamo parlando di malattia, ma lui era noto per essere un donnaiolo.
Basta pensare,
insomma,
che lo Strauss-Kahn vero, con questa cavolata, e di violentare una donna, nemmeno bella, semplicemente per l'istinto, per la malattia che lo contraddistingueva, si è giocato la candidatura all'Eliseo, perché era lanciatissimo. È molto bello questo rapporto tra marito e moglie, infatti la seconda parte del film è meravigliosa, quando entra in scena la Bisset che interpreta la moglie di Strauss-Kahn, di origini ebraiche eccetera eccetera, in cui lui colpevolizza lei di essere finito dove è finito solamente perché lei non aveva i mezzi per fare la presidentessa, e lui poteva essere il tramite per andare all'Eliseo, perché l'ambizione familiare personale di questa donna era tutta là.
Ma è da pensare che in America hanno fatto una serie TV su questo tema, che è come Californication, che è una grande serie.
È vero, Californication, che era una serie discreta, era
era proprio su,
vabbè, lì era molto più romantica, però la cosa
sì, devo dire, più comica,
si giocava su Bukowski, lui era l'alter ego di Bukowski eccetera.
Vabbè, però,
una serietta, diciamo.
No.
Io non l'ho mai vista, non posso dire.
C'era la ragazzina che era meravigliosa, non ricordo chi era, ma era fantastico.
State andando off topic. Comunque,
posso essere sincero?
Sì. Allora, io devo dire che tutto quello che abbiamo detto finora è valido. Sono d'accordo su tanti aspetti positivi di questo film, però complessivamente, nonostante quello che ha detto Laszlo,
chissà in Francia che cosa ne pensa. Adesso dopo lo chiediamo al nostro,
ma di quello che pensi io ti frega qualcosa?
No, mi
chiudo la bocca. Allora, dicevo che questo film sì, mi è piaciuto abbastanza, però devo dire che, e si vede il tocco di Abel Ferrara senza dubbio, devo dire che ho trovato il precedente 444 Last Day on Earth più ispirato e suggestivo. Complessivamente mi era piaciuto di più. Tema completamente diverso. Anche on Earth, va bene? faccio come l'ho detto veloce, l'ho detto all'italiana. Non c'è Smith stasera, scusa.
Senti,
ma invece l'aneddoto su Ferrara che non l'ho detto.
Sì, giusto.
Ero con Marco Della Torre, eravamo a Venezia, c'era Abel Ferrara e presentava, se non sbaglio, Napoli quell'anno, perché era qualche anno fa, non era quello Last Day on Earth. Eravamo all'Excelsior Hotel, nei giardini del quale gravitano vari prezzemolini tra cui noi, e alle 11:10 di mattina, e c'era Abel Ferrara con la sua assistente o interprete o non so cosa, che si avvicinava a una frigovetrina della birra sponsor, la apriva e ne estraeva, ne saccheggiava due o tre birre che provvedeva a ciucciare il mattinente, mentre la sua assistente gli faceva Able, come on,
please,
come
please.
A dire stai. Quindi ci ha fatto molto ridere.
Able che sta girando Able. Un film, sembra che sia concluso, dunque lo vedremo quanto prima, sull'ultimo giorno di Pierpaolo Pasolini.
Esatto. Ma
sono
invece
abbastanza inquieto per questo, non...
nel ricordare che
Ferrara piace molto, però
sono contento. Ma sicuramente sei uno da foglio,
lo ricordiamo quando hanno finito.
Foglio.
Da foglio,
ora ricorderemo tra
foglio.
Tanto tempo.
Che c'entra?
Ferrara non è
Scusate, ma la
Ah,
tanto.
Che mattata!
Si manca lascia
Smith.
Prendere da questo filo
manca
rosso
Smith.
E
manca
chissà
Smith
dove lo porta.
Sentite,
andiamo in musica perché siamo di nuovo lunghi.
Abbiamo fatto una figura barbina.
Ricordiamo che questo film lo vedete sulle piattaforme di streaming digitale
a pagamento.
Ovviamente.
E incavolatevi con My Movies, perché la nostra qualità era bassissima.
No, la mia era buona, era la tua connessione. Io l'ho visto benissimo.
Malissimo.
Io l'ho visto benissimo.
Malissimo.
E vabbè, io l'ho visto benissimo e l'ho visto gratis. L'abbiamo visto gratis perché
durante
lo facevano
non
gratis.
Noi giornalisti.
Va bene.
Comunque,
vai a
prima della prossima canzone, una domanda. C'ho una cosa scritta in scaletta, lettere cubitali, in neretto. Fammi cenno quando faccio partire. Che vuol dire, Lucas?
Vuol dire vaffanculo.
Allora, il prossimo pezzo, faccio un cenno. Secondo Tom Waits, è uno dei il titolo di questo brano è tante cose. È un film dedicato a Leonard Cohen. E anche un album, uno degli album preferiti appunto da Tom Waits. E questa è una canzone che secondo noi è fantastica e viene da Caro Diario, per cui
è uno dei film preferiti della redazione.
Leonard Cohen.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Bar Traumfabrik, speziale zu Cannes.
E mentre da Cannes ci ha raggiunto Roberto Costantini, appena arrivato.
Benvenuto!
Grazie. Però ha fatto la doccia, questo ci conforta. No, perché... non l'hai fatta a Cannes.
Anche lui, oggi no, nessuno no. Proprio.
Noi ci trasferiamo a Cannes, dove c'è il nostro uomo sul confine, in questo caso sul confine italo-francese. Come vai, Costa Azzurra, Andrea?
Buonasera, nella meraviglia di Cannes vi saluta l'uomo sul confine, spostato su un altro confine.
Grande
stasera.
Confine.
Allora, che facciamo a Cannes questa sera?
Ma forse un bagno di mezzanotte con carbonara a seguire.
Ottimo, ottimo.
Un bagno nella carbonara.
Ci ricorda un po' forse quel film A bordo di un'Aurelia che era Il sorpasso, giusto?
L'hai spento,
Andrea?
Con una parola l'hai spento.
Andrea, abbiamo perso Andrea.
Pronto?
Sì, problemi di collegamento con Cannes. Allora, devo dire, a Cannes l'atmosfera è frizzante. Questa notte non dormirà nessuno in attesa del verdetto di domani. Tu che cosa ci racconti della tua Cannes?
Ma allora, io che cosa racconto? Anzitutto, mi piacerebbe parlare un momento di un grandissimo maestro, un mostro sacro del cinema che quest'anno era in concorso, ovvero il nostro stimatissimo Jean-Luc Godard.
Grande.
Che è stato.
Applausi a prescindere.
Che è stato da alcune critiche osannato come il film che ha fatto è stato osannato come il più bel film in concorso di quest'anno.
Ma hai letto adesso l'articolo sul manifesto? Leggi quell'articolo bellissimo sul manifesto della Piccino di ieri che commuove. Scusa.
La domanda che uno si pone è: vincerà il festival? Allora, a me piacerebbe molto, certo, una presidentessa come Jane Campion, non so se diciamo è sulla stessa lunghezza d'onda, come, però a noi piace sperare fino a domani che insomma Godard riesca a vincere questa palma d'oro al Festival di Cannes, anche perché per tutti i cinefili italiani e non, dopo la depressione che ci portiamo dietro dagli Oscar, il fatto che Godard vinca Cannes sarebbe veramente una boccata d'aria.
In serio, che il cinema è vivo?
Sì, un cinema con la lettera maiuscola. Una piccolissima riflessione sul titolo, Adieu au langage, addio al linguaggio, goodbye to the language, eccetera eccetera. E qui la domanda che uno si pone è che sia forse un congedo dal cinema, un testamento, non lo sappiamo. Io vorrei chiudere questa piccola parentesi su Godard con una citazione a memoria, non letterale, da un film di Bertolucci di qualche anno fa, dove ci sono i due protagonisti maschili e uno fa l'altro. Sai cosa dice Godard di Nicolas Ray? Nicolas Ray è il cinema. Allora, nel 2014, pur non essendo né Bertolucci, né Godard, né Louis Garrel, io vorrei dire che probabilmente Jean-Luc Godard è il cinema. E lo è sempre stato.
E lo sarà sempre.
E lo sarà sempre. Detto questo, andiamo avanti con un altro autore che voi sapete, io stimo particolarmente, solo come dal punto di vista dei film, anche personalmente, che è Ken Loach, che ha sfornato un altro grandissimo film anche quest'anno. Anche lui è una mia speranza di vincita di questa Palma d'Oro, che diciamo quest'anno è stato un festival dal mio punto di vista ricco di sorprese, ricco di film interessanti, di grandi nomi del cinema, quindi comunque un'edizione che farà parlare di sé. Allora, vorrei darvi due coordinate velocissime su due film, uno sempre in concorso di Homesman di Tommy Lee Jones, e è un film veramente molto molto interessante, un film western, ma un western che diciamo un po' rinnova e riscrive il genere, una storia veramente interessante, veramente particolare. Questa carovana formata appunto dall'attore protagonista Jones e da Hilary Swank, che conducono queste tre donne impazzite per vari motivi da questo piccolo villaggio del profondo far west verso la costa est da dove provenivano. Un viaggio, un'odissea in un ambiente incontaminato, una fotografia meravigliosa, un film da vedere con delle grandi interpretazioni da parte di due attori protagonisti. L'altro film
l'ha visto anche Roberto, che annuisce, dunque
concordo totalmente,
due pareri favorevoli fanno sì che il film sia veramente bello. Andiamo avanti.
Benissimo. L'altro film di cui vorrei parlarvi, diciamo così, molto molto volante, perché i tempi sono stretti e a me mi aspettano per tagliare
festa,
la
pancetta. Che festa vai stasera?
Ah, niente, una festa sulla spiaggia, con devo tagliare la pancetta per la carbonara. Ah, c'è giusto, la solita. No.
È vero, me l'ho scordato la carbonara. Ok.
E l'altro film così al volo di cui vorrei parlarvi è La Camera Azzurra, sempre che in italiano sia tradotto così, titolo di Amalric, un film del Certain Regard, un film preso dall'omonimo romanzo di Georges Simenon. È un film interessante, un film costruito bene, direi, per tutti gli amanti del romanziere belga Georges Simenon, anch'io sono diciamo tra questi. Invito a vedere questo film perché è un modo di raccontare questa storia di un tradimento, una coppia di amanti, degli omicidi, molto molto interessante. La cosa particolare di questo film, secondo me, è appunto la costruzione linguistico-narrativa, nel senso che la storia che ci viene proposta è la storia che viene, diciamo, in un certo modo dedotta logicamente dal poliziotto che sta facendo le indagini su questo caso. Quindi diciamo
un punto di vista nuovo. Senti, del cinema italiano hai visto qualcosa?
Del cinema italiano assolutamente da vedere e rivedere Alice Rohrwacher con il suo film Le Meraviglie. Grande. Perché veramente è un film molto molto interessante, di una giovanissima regista, correggimi Laszlo se sbaglio, ma dell'81, dell'82.
81, un'annata meravigliosa.
E veramente una regista da seguire. Questo è il suo secondo film di finzione, dopo credo un documentario aveva fatto inizialmente.
Sì, prima, sì, aveva lavorato a dei documentari. Comunque ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra prima parte di puntata, anche perché lei sarà ospite dello Zenith.
E infatti
il 27
è assolutamente, ripeto, un film da vedere. E io vorrei cogliere questa occasione, ovviamente lei non ci sta ascoltando, per farle
il complimento. Io toglierei ovviamente, uomo sul confine,
o forse ci sta ascoltando, non lo sappiamo. Comunque io vorrei cogliere questa occasione e nel salutarvi per farle i complimenti veramente per questo suo film, che giustamente partecipa al concorso di Cannes. E l'invito, il monito che io le farei è di continuare su questa linea di questa ragazza veramente interessante, un'autrice, potremmo dire, del cinema italiano. E l'augurio che ci faccio, le faccio, è quello di continuare a fare questi film e di non lasciarci sola con Sorrentino. Ciao a tutti.
Grazie. Salutaci Can, le croisette e le patette che passano sulla croisette.
E mi raccomando la carbonara.
Ciao Micio, a razzo, andiamo in canzone e ci sentiamo un pezzo tratto da La stanza del figlio di Nanni Moretti, premiato a Cannes. Nel film c'era la versione di Caterina Caselli.
Questo invece... Palma d'Oro.
Palma d'Oro, noi invece sentiamo la versione di Franco Battiato e il titolo ce lo dice direttamente il maestro.
Insieme a te non ci sto più,
guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù.
Ma no, no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muove un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
È o non è una bomba?
Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao. Arrivederci amore, ciao, amore, ciao.
Bar Traumfabrik, ein Spezial zu Cannes.
Ah, uno speciale su Cannes. E da Cannes, su Cannes. E da Cannes, e da Cannes è tornato Roberto Costantini.
Buonasera, buonasera.
Come è andata? Avvicinati un po'.
Ma avvicino.
Ci eravamo lasciati che andavi a Cannes a presentare il tuo cortometraggio.
Sì.
Che cosa, che cosa ci racconti?
Che abbiamo fatto un sacco di fila, questa è la percezione dominante, direi. E poi per quanto riguarda il mio lavoro, ho parlato con un po' di gente, non tantissima, perché è complicato contattare persone a Cannes. Qualcuno aspetta che gli mandi qualcosa, qualcuno no.
Vedrò, non ti sento convintissimo però, eh.
No, non sono convintissimo, questa è la realtà. Però insomma, diciamo che la cosa prosegue, va avanti.
Ma com'è stata la diciamo l'esperienza di stare, ma hai detto, cioè hai detto che era una specie di postazione.
Ma guarda, lo Short Film Corner è sostanzialmente, da quello che capisco, perché non l'ho mai frequentato, devo dire la verità.
È andato in giro a...
Sì, sono andato in giro a vedere film e a cercare i produttori, in sostanza. Però lo Shop in Corner è uno spazio dentro il mercato dove ci sono piccole salette per chi vuole organizzare visioni. Ci sono, sì, visioni del proprio corto, e ci sono un sacco di diverse attività, tipo workshop, seminari, breakfast, incontri a numero limitatissimo, dove bisogna essere super veloci per mandare le mail, iscriversi. Io ovviamente sono lento e pigro, non ce l'ho fatta.
Però che atmosfera si respira, nel senso, da andare lì da regista in questo caso. Tu già c'eri stato in un'altra occasione. Che significa in qualche modo?
È come un bambino che va alle giostre, è bello, è divertente, cioè, e poi funziona. Leggevo in una delle cose che ti danno dentro la borsetta di Cannes che i film dell'anno scorso del concorso sono stati tutti distribuiti, tranne forse un giapponese, in minimo 10 paesi del mondo, hanno incassato bene. E quindi anche dal punto di vista del mercato funziona.
Cannes, quello funziona. Che funziona più di tutti a Cannes sicuramente è il mercato. È il motivo stesso per cui ancora gli americani vanno, si muovono in massa, perché Venezia l'hanno
vanno
abbandonata.
Vanno più lì che a Venezia, sì.
Venezia è stata abbandonata da tempo. Cannes ha questa grande forza di aver costruito un festival attorno ad un mercato che sì, probabilmente fa transitare molta più persone, molto più addetti ai lavori al mercato che al festival stesso, sì, che è una grande vetrina per il pubblico.
Fantastico, e che mi impediva a me, col mio accredito low profile, diciamo, di accedere a tutta una serie di proiezioni che sarebbe stato interessante.
Ci consigli la visione di un film tra quelli che hai visto?
Ecco, io cosa hai visto?
Ne ho visti troppi, per quelli che sono i miei.
Quelli di cui abbiamo parlato l'hai visti per
ho
caso?
Ho visto Tommy Lee Jones, ho visto Le Meraviglie.
Le Meraviglie ti è piaciuto?
Le Meraviglie mi è piaciuto, è un film molto bello, molto interessante, fatto Alice sembra avere uno stile ben preciso e riconoscibile. Devo dire che a me il Corpo Celeste mi aveva convinto, mi era piaciuto di più. Sì, lo trovavo veramente un gioiello. Questo è molto bello.
E invece, per quanto riguarda quelli di cui non abbiamo parlato, hai qualche altra anticipazione?
Sì, ho un consiglio, non so se uscirà, sarà forse dura. Però per gli amanti della commedia nera, surreale, iperreale, che a me piace un sacco, c'è questo film di... mi pare si chiami Damian Zifron
o Zafron.
Zifron.
Adesso Laszlo cerca subito.
Spagnolo. Il titolo in inglese è Wild Tales. È un film fatto da 4 o 5 episodi, mi sembra, che gioca tutto su questa iperrealtà di personaggio, di situazioni, con prodotto dal Deseo, dei fratelli Almodovar. Lui credo che sia un argentino e è bellissimo. Bellissimo, divertente,
speriamoli,
cinico, cattivo, una bella black comedy.
Magari se arriva in Italia, tu che l'hai visto, puoi spingere perché venga al cinema Zenith.
Di sicuro. Se arriva in Italia, penso che un buco, uno spazio
lo troviamo.
Sì, da qualche parte sì.
Abbiamo altre domande per lui?
No, se c'è dell'altro. Se
no,
c'è
non trovo
altra...
niente su Zafon, mi sono un attimo.
Come sei arenato?
Sì, lo consiglio.
Quindi,
consiglio.
Diciamo che ecco, di film visti che di cui non abbiamo parlato, c'è altro in mente?
Sì, abbiamo visto diverse cose della Kenzen. Abbiamo visto il film di Asia Argento.
Com'è? Ne parlano molto molto bene.
Occhio che abbiamo qui la prima assistente alla regia.
Fammi sapere perché non l'ha visto, quindi com'è?
La sala ha reagito bene. Io lo trovo.
Ma non del tutto.
Non c'è stata la standing ovation e gli applausi per 30 minuti, però c'è stato un applauso convinto.
Caloroso.
No, convinto.
La critica italiana, parte della critica italiana, mi sembra Sentieri Selvaggi, ieri non so chi era l'inviato, ma su Twitter ho visto, ha scritto le meraviglie del cinema italiano sono l'incompresa di Asia Argento. Dunque, non lo so, vedremo, aspettiamo, credo che esca il 5 giugno. In Italia e attendiamo il film, dove esordisce anche la figlia.
Sì,
bella?
Anna Lu.
Carina?
Anna Lu. Lei è fantastica.
Sì, è
la figlia di Morgan.
Yes.
E di Asia.
Una delle due bambine, la protagonista chi è? Non lo so.
No, interpreta la sorellastra della protagonista.
La sorellastra grande?
Donatina,
quella. Ok, la sorellastra figlia della...
Sì. Comunque il cast è molto interessante, c'è un...
Anche
un
quello lo vedremo bravo, sicuramente.
Bravo lui?
A me non piace.
A te non piace.
Però probabilmente è bravo, se a me non piace.
Però il cane dei cani, quindi...
Dopo, come, no, come, scusa?
Interpretava il ruolo, è l'attore cane dei cani.
Ah, ecco.
Ah,
però posso dire una cosa anche a suffragio di Alice, della quale anche lui parla bene. Non esistono attori cani, esistono registi cani che non sanno dirigere gli attori.
Sì, oppure
tu queste cani pure in foto.
Però anche quelli così.
Quella non andrebbe presa a prescindere.
Va bene, comunque grazie Roberto.
Prego,
andiamo alla musica.
Aggiungiamo la musica.
Allora, andiamo al penultimo brano di questa puntata, un brano di soul psichedelico di quelli indimenticabili, un brano di Marvin Gaye che però vi riproponiamo in una long version che taglieremo, ovviamente.
Faremo short.
Dei mitici CCR, i Creedence Clearwater Revival. Stiamo parlando di I Heard It Through the Grapevine e l'abbiamo tirato fuori dalla Meglio Gioventù.
Some other guy that you knew before. You two of us guys. grande narrativa popolare. Il futuro dei Bukaka.
Traumfabrik präsentiert Spezial zu Cannes.
E abbiamo al telefono, se non sbaglio, il nostro professore. Professore, in linea?
Buonasera ragazzi miei, come state? Tutto bene? Finalmente un brano decente che mi introduce, grazie, grazie davvero ragazzi miei.
Siamo contenti, professore.
Avevamo pensato allora a Mahler per lei.
Ah, ragazzi, allora cominciamo, mi dite che ho poco tempo, io sfrutto bene il mio tempo dicendo che sono stato ferocemente criticato dai miei studenti per lo scorso intervento nostalgico sulla cinematografia degli anni 90. Quindi, come dire, ho accettato di vedere i loro eroi cinematografici ed eccomi di nuovo qui a parlare di cinema vero dopo aver fatto una scorpacciata di cinema d'autore post XX secolo. Come dire, mi sono annoiato a morte con i racconti viziosi di Todd Solondz, mi sono spaccato la testa sugli intrecci pretestuosi di Christopher Nolan e rifattomi un nuovo immaginario banale con i film di Peter Jackson e abbracciato una nuova etica con i film di James Gray. Insomma, mi sono abbastanza rotti i coglioni e dunque parliamo di cinema vero, cosa che non fate mai perché, come dire, criticare questi autori è come dire che Mazzarri non è un allenatore da Inter che al bar Traumfabrik parla di cinema,
è questo il classico.
O che votare PD vuol dire condannarsi da sola, insomma, come dire, sparare sulla croce rossa. Quindi rifletterò su tre autori di cui avete già parlato, tre autori resuscitati a Cannes. Non parlerò dei loro ultimi film perché, essendo io una persona seria, non un perdigiorno, non frequento Cannes, non frequento Venezia, non frequento festival che non siano la sagra del cinema di Pretola. Dunque, il primo degli autori è il padre della Nouvelle Vague, ancor prima di finire dietro una macchina da presa, quando era solo un critico dei Cahiers du Cinéma.
Sono
G.L. Godard, non mi interrompa l'altro, già lo so che lei vorrebbe contraddirmi. G.L. Godard è uno di quegli autori che viene sempre citato a sproposito da cinefili tipo Laszlo. È il miglior biglietto da visita per dimostrare di capire di cinema, in fondo è dire: a me i film di Godard fanno impazzire. Bene, sarebbe il caso di prendere l'informazione alla lettera. È tornato sulla Croisette con Adieu le langage, un film testamento, anche se lui l'addio al linguaggio cinematografico l'ha dato da un po', esattamente dopo averlo inventato con A Coup de Faffle, il film con cui esordì, film manifesto della nuova modernità, talmente citato e saltato.
Laszlo ha da ridire sulla pronuncia, ma...
Laszlo può ridire su tutto ciò che vuole.
Io picchio, professore!
Lui ha detto: a festival sono disposto ad arrivare fino alla morte,
come
ma non
parla?
Oltre. Bene, saremmo contenti se fosse preso a un langage, cioè alla lettera. Il secondo regista è il canadese David Cronenberg, che è un po' come i gatti, ha sette vite cinematografiche. Dopo essere passato per le forti caudine dell'horror fantascientifico, con film come Il demone sotto la pelle, Broad, Scanners, Videodrome, La zona morta, arriva alla autorialità visionaria, presente peraltro un Videodrome con la riflessione sul corpo, con film come La mosca, Inseparabili, Impasto nudo, Sir Butterfly, forse debole se si pensa ai capolavori che sforna nella terza cinematografica, quella che riflette sulla follia. E qui non abbiamo più a che fare con corpi che ingoiano videocassette, macchine da scrivere che prendono vita, mani che tastano sui pulsanti, oppure scontri fisici. Insomma, qui il corpo diventa succube di scontri delle auto, personaggi di videogioco, folli che fanno ragnatele insopporose. Il film è sensualissimo, flash. A proposito, ragazzi, avete visto la bellissima di Chi l'ha visto sullo scomparso grande attore James Patton? E poi il visionario Existence, scritto alla Martin Heidegger, il filosofo tedesco dell'esistenzialismo. Ma lui si è accorto che il suo sguardo lucido, il suo cinema d'autore, negli anni 2000 non fanno più. Si pente, si duole, comincia a proporre film alla page, cioè un tipo di film che rispetti più i gusti del pubblico. E in fondo dice, dopo essermi guadagnato lo statuto d'autore, perché non fare pure qualche dollarone che alla fine non ci sta mai male? E siamo alla quarta vita del nostro ex visionario regista, quello che lo vede collaborare per thriller film americani, oppure storie di malavita russa a Londra, o biopic freudiani con Viggo Mortensen. La promessa dell'assassino, History of Violence e A Dangerous Method sono i film, ma come sappiamo i dollari non bastano mai. E allora ecco la geniale scoperta del nuovo attore feticcio, il ragazzotto di Twilight, Robert Pattinson, che lo prende per mano e lo conduce nella sua quinta vita cinematografica a bordo di lussuose limousine. E per il visionario cosmopolita è il decadente Match to the Star, dove finalmente Cronenberg fa quello che fin dall'inizio della sua carriera voleva: entrare a Hollywood, fare i soldi e rompere i coglioni. Siamo così al terzo feticisti maledetti. E se Cronenberg ha sette vite come i gatti, Abel Ferrara ne ha una sola e la tratta pure male. Ovviamente non sto parlando della sua vita personale, anzi, quella credo che l'abbia trattata anche troppo bene, visto la quantità di droghe assunte nella sua esistenza. Parlo della sua vita d'autore coerente. Anche qui abbiamo un inizio di carriera horror splatter con capolavori come Thriller Killer, storia di un pittore che impazzisce e inizia a uccidere con un trapano alcuni barboni, e L'angelo della vendetta e Paura su Manhattan. Però ragazzi miei, la sua vera carriera inizia con la collaborazione con il vecchio amico sceneggiatore Nicholas St. John. Ah, il sodalizio, un sodalizio che funziona perfettamente, con risultati incredibili. Pensiamo a King of New York con Christopher Walken, il cattivo tenente. E qui devo citare una scena. Il cattivo tenente è la storia di questo poliziotto di New York che cerca la vendetta per due suore violentate da Bordi. Strafatto di crack, entra in una chiesa piangendo e nudo e vede questa visione, il Cristo che scende dalla croce lo abbraccia. Ma non è tutto, abbiamo poi Occhi di Serpente, dove un regista, sempre Harvey Keitel, ha a che fare con due attori piuttosto malmessi, uno dei quali è Madonna. Frase culto del film, lui rivolto a James Russo gli dice: senti, non mi stai dando quello che voglio, hai preso troppa droga, hai preso poca droga, fatti di meno, ma dammi quello che cazzo voglio. Ecco, questo è il cinema di Abel Ferrara, che arriva al capolavoro di Addiction, storia di vampiri, filosofia nicciana, versione etologica, filosofica dei vampiri che Jim Jarmusch ha riproposti poi dal versante estetico, artistico, musicale con il suo ultimo Solo gli amanti sopravvivono. Voto 9. E lo sceneggiatore, dopo aver rotto con il grande regista Ferrara, si ritroverà tutta una setta di cristiani battisti di rinnovati in Cristo. Abel Ferrara invece a fare film con Asia Argento. Ecco, questi sono i percorsi coerenti dei tuoi autori. Ma Abel Ferrara questi giorni lo si è rivisto a Cannes, dove ha proposto un film sull'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale dal titolo Welcome to New York, ispirato allo scandalo che provocò la fine della sua carriera, della carriera di Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, tra l'altro, ha fatto una denuncia per diffamazione contro il film, e quando è andata la polizia francese ha urlato: voglio denunciare quel maledetto autore. Gli hanno risposto: scusi, quale dei tanti presenti qui alla Croisette riempia il modulo maledetti autori e faccia la fila come tutti? Arrivederci.
Grazie, professore, grazie, professore, grazie, a presto. Ne perdoniamo tutto.
È il momento di Air Director, sì, e della sua musica in
puntata velocissima.
Allora, velocissimamente, sembrato. Infatti, noi per rimanere in tema di film che a Cannes, italiani che a Cannes hanno, diciamo, riscosso successo, siamo andati a parlare anche di Il Divo,
il divo che nonostante
la gioia di Laszlo,
infatti nonostante
un bellissimo film,
bisogna dire che Sorrentino nel 2008 infatti se ne è uscito con questo film biografico su Andreotti. Chi non l'ha visto se lo vada a guardare, sicuramente è un punto di vista
anche
ma sì, secondo me è un punto di vista particolare su un pezzo di storia italiana che se non altro merita di essere ricordata nel bene e nel male, soprattutto nel male. Quindi io di questo gli do atto. Quello che però vogliamo andare a descrivervi, a raccontarvi, è la parte musicale, ovvero un certo Teo Teardo. Teo Teardo, nonostante il nome un po' strano, è italianissimo e è un collaboratore storico di Sorrentino. Lui ha fatto le musiche dell'Amico di Famiglia, con cui è stato candidato al David di Donatello. Con il divo di cui ha fatto la soundtrack ha vinto il David di Donatello. Poi è un collaboratore
David. All'italiana.
Io ormai ho preso questo questa, visto che come tutti bamba controllano l'inglese, mi sono messo a
almeno lasciamo stare
quello David, si può dire vabbè, ci può stare. E dicevo, anche collaboratore di Salvatores, tra gli altri denti alla sua colonna sonora, documentari di Guido Chiesa, c'è uno degli ultimi lavori è le musiche di Diaz di Daniele Vicari. E comunque quello che volevamo raccontarvi è una collaborazione molto particolare di questo compositore con un altro artista sui generis, ovvero Blixa Bargeld. Stiamo parlando in particolare di un album che hanno fatto uscire e trovate, Still Smiling, che vi consiglio vivamente. Tra l'altro, se avete occasione il 31 maggio di essere al Primavera Sound di Barcellona,
come no?
Ecco, vedi, ce n'è uno. E già ci troverete sul palco.
Daniele Pampanelli, che
senti, Daniele?
I suoi 40 anni.
Esattamente. Sì. Che va là solo per i National.
Festeggia tutto l'anno. Regalo per i suoi 40 anni, grazie alla sua meravigliosa moglie.
Comunque, chi è Blix?
Salutiamo la moglie.
Sì, salutiamo. Chi è Blix? Blix è il diciamo frontman dei Jesus Sturzende Neubauten.
Sturzende Neubauten, credo. Dovremmo chiedere
Teutonica,
e
collaboratore di Cave, che è un altro nome non indifferente. E praticamente stiamo parlando del gruppo che ha di una delle band che ha diciamo caratterizzato quello che è il movimento industrial, ovvero sonorità riprese da ciò che soprattutto in Germania, stiamo parlando di un musicista nato a Berlino, cresciuto a Berlino, che quindi diciamo viene da quella cultura. Tra l'altro il loro nome in italiano sarebbe Nuovi Edifici che Crollano, e ha avuto una diciamo congiuntura astrale fortunata tra virgolette, perché quando crollò il tetto dell'Haus der Kultur und der Welt, ovvero dove tra l'altro tengono la Berlinale se non sbaglio, loro già esistevano, già avevano questo nome. Per cui diciamo che questa cosa li ha forse anche riportati più sugli onori della cronaca. Ascoltateveli con attenzione e pazienza, forse dall'album dell'85 Albert Mans, che io la pronuncia tedesca la faccio proprio a casaccio, dove hanno preso una forma forse più facilmente ascoltabile anche da chi non viene proprio da quel tipo di sonorità musicali. Vi dico solo che il tour che seguì l'uscita di questo album li ha visti protagonisti sul palco insieme a Sonic Youth, da cui poi si sono scambiati molte sonorità, e dalla parte italiana i CCCCP hanno sicuramente dalla metà degli anni 80 in avanti ripreso molto da queste loro inclinazioni. La collaborazione tra Blix e Teardo è molto interessante, e tra le varie cose che hanno fatto abbiamo scelto quella che forse potrebbe essere un po' più radiofonica, perché effettivamente ci rendiamo conto che non tutto può essere ascoltato così di primo impatto. Siamo andati a prendere una cover di un pezzo che è conosciuto in Italia per una versione di un certo Patrick Sampson, non so se tutti lo conoscono, un musicista nato a Beirut, libanese, quindi che con questo pezzo fece abbastanza successo in Italia. È una cover, come usava quell'epoca, di Crimson and Clover, di Tommy James, scusate, e The Shondells, il brano Crimson and Clover. Il testo è stato rifatto da Mogol,
che l'ha un po' stravolto. All'inizio era una storia di un personaggio che era felice perché aveva finalmente trovato l'amore, invece in questo testo italiano cambia un pochino tutto. Se arriva al mitico verso "tu o un'altra è lo stesso", che fondamentalmente riporta un po' a quella famosa barzelletta "le 10 a casa mia, chi c'è c'è", praticamente quello è il senso. Noi ve la facciamo ascoltare subito perché il tempo purtroppo è un po' tiranno, quindi "Soli si muore" nella versione di Teo Teardo e Blixa Barger.
Oh, la voglia di amare mi scoppia nel cuore, soli si muore. Tu o un'altra è lo stesso, aspettare non posso, soli si muore. Senza un amore di notte, soli si muore. Voglio un amore.
Der Traumfabrik in Cannes.
E prima di lanciare l'agenda cittadina, diciamo a Chiara Di Giorgi che non avevamo previsto di tornarci a trovare quando uscirà il film a cui hai lavorato. Ci vieni o per telefono o per...
Sarà fatto.
Sarà fatto.
Ha detto sì.
Grazie.
Che entusiasmo.
Non ti sento molto convinto. Non ce l'ho caricato. Va bene, a questo punto, caro Laszlo, io direi che è il tuo momento, ovvero il momento della agenda cittadina. Vai.
Ci tengo a precisare che è sempre il mio momento. Comunque, andiamo all'agenda cittadina. Al cinema Melies in programmazione "Più buio di mezzanotte". È il terzo film italiano a Cannes, presente alla Semaine de la Critique. Ne ho visto un'anticipazione, sembra molto interessante, non vedo l'ora di vederlo tutto. Ma la sera prosegue Alabama Monroe, un film che ha avuto un ottimo successo di pubblico. Lunedì, Trax in versione originale, per chi se lo è perso, un modo per recuperare il bellissimo film di John Curran.
Segnale!
Allora, mentre giovedì prossimo segnalo un documentario molto molto interessante che è La Maison de la Radio di Nicolas Philibert, sempre al mitico cinema Méliès. Al cinematografo Sant'Angelo, programmazione scarna ma di grande interesse: Maps to the Stars, tutta la settimana, due spettacoli al giorno, ne abbiamo parlato, sicuramente un film da vedere. Allo Zenith prosegue solo nel pomeriggio la programmazione del capolavoro più volte citato di Jim Jarmusch, "Solo gli amanti sopravvivono", mentre il film della settimana, pertanto imperdibile, è Le meraviglie di Alice Rohrwacher, che domani scopriremo, speriamo, incrociamo le dita, se riceverà almeno un premio al Festival di Cannes. Martedì la regista, che era già stata allo Zenith con il suo primo film corpo celeste, sarà ospite del cinema per incontrare il pubblico e discutere delle meraviglie. Un film straordinario, imperdibile. Domenica mattina ancora un altro capolavoro dell'espressionismo tedesco, nel mattinè solito domenicale è in programmazione Il gabinetto del dottor Caligari.
Grande!
In multisala questa settimana non mi assumo la responsabilità di consigliarvi niente fuorché X-Men, giorni di un futuro passato.
Sì, e, sì!
E mercoledì sera esce una cattivissima Angelina Jolie nei panni di Maleficent. No. Fiaba.
Un po' sì, dai.
Fiaba Dark della Bella Addormentata nel Bosco, non vedo l'ora di vederla.
Vabbè. Non avete parlato di Grace di Monaco?
No, però parleremo di Grace Anato. No,
allora, prima di chiudere questa puntata molto speciale, visto che non c'era il nostro caro Smith, c'è un messaggio, audio messaggio che ci è arrivato su questa puntata. Puoi metterlo, sì. Lupus?
Siete tre stronzi.
Ah, grazie.
Questa è la moglie di Smith.
È la moglie di, deve essere la moglie di Smith. Bene, cari amici, allora a questo punto non rimane per me che dirvi il solito, salutarvi e ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovas e l'abbiamo scritto con Lupus Jonner, poi Simone Smith e Nerd Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la voca di Stetonica, Martin Wenders. Grazie agli ospiti, wow. Daniele Pampanelli, Marco Della Torre, Chiara Di Giorgi, che tornerà. E a Nuovo sul Confine, Alberto Costantini, alle banane e al professore.
Per tutti!
Finalmente venerdì noi andiamo a produrre dell'ottimo miele in un laboratorio senza pareti lavabili e tombino di scolo. Voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, andate a fare quello che vi pare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! Vederti rallentire quando scendi dal treno.